Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un bel ritrovato a tutti voi che seguite i podcast di Radio Valsonair. E in particolar modo agli studenti di prima che seguiranno con questo podcast quello che è successo durante la cosiddetta guerra del Peloponneso, un avvenimento centrale nella storia greca, arriva dopo le guerre persiane, ma certamente segnò la civiltà greca forse ancora più profondamente di questo scontro con i persiani. Di questo parleremo nel podcast di oggi. Vi ricordo solo qual è il punto di partenza. Il punto di partenza è una data, il 446, quando Atene e Sparta, dopo essersi studiate, aver ingaggiato discordie diplomatiche, contrasti, ripicche, decidono di firmare la cosiddetta pace trentennale, stabilendo che le città neutrali erano libere di aderire o alla Lega del Peloponneso oppure quella dell'Ioattica, e che ogni volta che c'era una controversia, un litigio, bisognava risolverla per via diplomatica. Questa pace trentennale arrivava per Atene dopo un'altra pace, la pace di Callia, in cui Pericle aveva risolto i rapporti diplomatici, in particolar modo con l'Egitto, o meglio con i persiani. E quindi Atene si era, diciamo così, preparata per il futuro con due grossi trattati di pace, ma il trattato di pace della pace trentennale era destinato a fallire, perché ben presto le due superpotenze, Atene e Sparta, arrivarono allo scontro e iniziò così la guerra del Peloponneso. Guerra del Peloponneso che ha tre fasi. Una prima fase piuttosto lunga, di circa 10 anni quasi, parte dal 431 e arriva fino al 421, quindi sono 10 anni, è la prima fase questa. Poi abbiamo una seconda fase, il cosiddetto periodo intermedio, e poi abbiamo una terza fase, la fase finale, che va dal 413 al 404. Noi siamo pronti per analizzare queste fasi e parlare della guerra del Peloponneso. Restate con noi, un po' di musica.
It's a tug of war, what with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war, though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go, if I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war.
Push it, push it, pull it, pull it, push it, pull it.
In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war.
Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati al nostro podcast di geostoria e soprattutto al nostro podcast di oggi, che è quello delle guerre persiane. Dunque, allora, cominciamo col dire che la pace, la cosiddetta pace trentennale, fu messa subito in difficoltà dal fatto che sia Sparta sia Atene non erano veramente intenzionati a rispettarla. Era stata più una pace di convenienza, una tregua per raccogliere le idee. Le ostilità cominciano nella primavera del 431. E inizia una guerra lunghissima, durerà veramente tanti anni, una guerra che noi possiamo descrivere con una certa precisione e con una certa cognizione di causa, anche perché uno dei più grandi storici dell'antichità, il greco Tucidide, ci ha scritto e ci ha raccontato la guerra del Peloponneso, ci ha raccontato veramente tutte le fasi di questa guerra, analizzandone le cause, da storico veramente quasi moderno. Quindi, come dire, abbiamo fonti abbondanti e ben qualificate. La guerra, vi dicevo, ebbe diverse fasi e complessivamente dura, vi dicevo, tanti anni, dal 431 al 404. Un po' di date dobbiamo impararle sulla guerra del Peloponneso. Fu una vera e propria guerra civile dei greci, una guerra civile duplice. Fu una guerra civile fra le città alleate di Atene e Atene contro Sparta e gli alleati di Sparta, ma fu anche una guerra civile all'interno delle stesse città, perché all'interno delle stesse città, che fossero di ambito spartano, di ambito ateniese, c'erano due fazioni che si combattevano aspramente fra di loro. Non so, in una città democratica filo ateniese c'era però anche la fazione filo spartana che cercava di ostacolare l'altra fazione. È una guerra quindi che va a minare le basi della società greca. Abbiamo visto i greci, la civiltà greca, unirsi contro i persiani e vincere nonostante il rapporto di grande inferiorità numerica, perché tutti si erano sentiti parte di un qualcosa più grande, no? Cioè della civiltà ellenica. Qui invece abbiamo nella stessa città due partiti che lottano per sopraffarsi guardando addirittura a potenze straniere come modello. Quindi capite, è una situazione molto molto complicata. Difatti è certamente vero che questa guerra, che spoileriamo subito, si concluse con la sconfitta di Atene, ma non che Sparta ne avesse da gloriarsi più di tanto, è certamente stata una guerra per l'egemonia, cioè per chi doveva risultare superiore nella Grecia e quindi influenzare maggiormente la Grecia tutta. Ma fu anche un conflitto ideologico e politico fra due forme di governo, la democrazia e l'oligarchia. Non solo perché Sparta era oligarchica e Atene era democratica, ma perché, ripeto, all'interno delle stesse città si combatteva aspramente un'altra guerra, che era la guerra fra filo oligarchici spartani e filo democratici ateniesi, e questo capitava in tutte e due le alleanze. Uno scacchiere internazionale, diremmo oggi, complicatissimo, tanto che potremmo definire la guerra del Peloponneso quasi come una delle grandi guerre mondiali del Novecento, una guerra che veramente non lasciò fuori dal conflitto quasi nessuna zona del mondo occidentale di allora, ovviamente. Perché fu una guerra che si combatté anche presso le colonie di Atene e di Sparta, quindi le colonie ioniche, ma anche le colonie dell'Italia, una guerra che, diciamo così, coinvolse tutti i mari e tutte le terre d'Occidente di allora. Come si giunse a questa guerra? Lo stesso Tucidide analizza le cause, lui le chiama cause contingenti, cioè i pretesti della guerra. Allora, ce ne sono alcune facilmente rintracciabili, poi forse però ce ne sono altre nascoste e molto più sostanziali. Ma una prima causa fu ad esempio quella per cui c'era una colonia di Corinto che si chiamava Corcira, e Corinto era una città alleata di Sparta. Pensate che Corinto era l'unica città che aveva portato all'alleanza spartana una flotta, perché le città di Sparta erano potenze terrestri, non marittime. Quindi diciamo così, Corinto era la flotta di Sparta. Ebbene, Corcira, colonia di Corinto, entrò in contrasto con la stessa Corinto e gli ateniesi andarono in soccorso di Corcira. Era, come dire, una dichiarazione di guerra fatta a Corinto e quindi a Sparta. Un altro motivo fu quando Sparta fece alcune forti pressioni su alcuni alleati ateniesi della Lega di Delo perché si staccassero dall'alleanza. Atene rispose con il divieto a Megara, che era uno degli alleati più importanti di Sparta, di commerciare nella zona attica, quindi un divieto di commercio, insomma una serie di stillicidi, proprio di ostilità, ripicche. Nel 431 il re spartano, che si chiamava Archidamo, decide di porre fine a questa manfrina e di attaccare battaglia e invade con le truppe terrestri l'Attica. Quindi chi è stato a iniziare l'ostilità? Sparta. Atene non ha nessuna responsabilità? Assolutamente no, ce ne ha. Ce ne ha, difatti, lo stesso Tucidide. Ci spiega che Atene, con la sua politica espansionistica e poco incline al compromesso, aveva costretto gli Spartani a prendere l'iniziativa. Ormai, per gli ateniesi, Sparta era un pericolo da stroncare. E per gli Spartani e i loro alleati, Atene era una minaccia che non si poteva più accettare. Pausa musicale, poi vediamo quali erano le forze in campo all'inizio delle ostilità.
Christmas mornings and New Year's days, they flood with dreams and they drift away. They cling to locks and cupboard doors while riding out this Civil War. While riding out came and they pitched a tent, and everyone around here went. The fix was in, we bet and swore from both sides of a civil war. Civil War. at a party on a boring night, playing checkers in the lantern light. They sing a song out to the shore of a woman, gold and the Civil War. Every truth carries blame. Every light reveals some shame. Progress rides with season hordes. The stowaways of civil war. The stowaways. Of civil war. Progress rides with thieves and whores. The stowaways of civil war. The stowaways of civil war.
Class, la radio è di classe.
Bentornati al nostro podcast sulla guerra del Peloponneso. Dicevamo le forze in campo. Beh, dunque, con Sparta c'è una grande alleanza, principalmente un'alleanza con città che sono, diciamo, importanti per le loro capacità militari e strategiche terrestri, forze di terra. L'unica flotta è quella di Corinto, che però è una delle città principali alleate di Sparta. Argo, una città che invece sceglie la neutralità, nonostante la tradizionale vicinanza a Sparta. Poi ci sono i Beoti, Tebe, di cui sentiremo parlare, e milita con Sparta. I Macedoni, tutta la Macedonia, su al nord dell'area ellenica, scende in guerra con gli Spartani. Con Atene invece stavano le città dell'Eubea, della Tessaglia, andate qui poi a vedere la cartina sul libro, la Tracia, l'Asia Minore, diciamo così, che la Lega Delio-Attica comprendeva tutta la costa sia del mare Egeo ma anche del mar Mediterraneo e anche della costa ionica. Poi c'erano città che scelsero invece la neutralità. Citiamo Argo, che abbiamo già detto, ma vi segnalo ad esempio anche Creta oppure l'Epiro, ecco. Vedete sulla cartina, avete tutto segnato. Anche le città della Magna Grecia, abbiamo detto, della Sicilia, si divisero in due schieramenti opposti. Insomma, dal punto di vista militare è indubbio che la Lega del Peloponneso, Sparta, era superiore per le forze di terra. Gli Ateniesi invece erano una potenza marinara molto forte. E soprattutto avevano maggiori risorse finanziarie che però erano legate al fatto che le città della Lega Delio-Attica pagassero il tributo. Ed ecco perché Sparta capì subito che un modo per indebolire l'alleanza Delio-Attica era appunto quella di convincere molte città della Lega Delio-Attica a defezionare, passare con gli Spartani che non avrebbero chiesto tributi. Quindi era una potenza finanziaria, quella di Atene, ma che si basava su un forte controllo, una grande coercizione interna all'alleanza. Insomma, Sparta si presentò ideologicamente come colei che veniva a liberare le povere città greche dall'oppressione finanziaria, prima di tutto, degli Ateniesi. E diciamo che ebbe buon gioco a presentarsi così, cioè si presentò con lo stesso volto con cui tutti i greci si erano presentati contro i persiani, dicendo: noi combattiamo per essere liberi. Ecco, anche gli Spartani si presentarono così, per liberare le città dall'oppressione finanziaria di Atene, ma in realtà sappiamo che il regime stesso spartano tutto era tranne che un inno alla libertà, a partire dal suo interno, ricordate gli Iloti, eccetera eccetera. Però certo, dal punto di vista dell'immagine, come diremmo noi oggi, Sparta si presentò come la città della libertà contro la città tiranno, cioè la città di Atene. Fu quindi una guerra anche ideologica, combattuta anche a colpi di propaganda, e lo stesso Tucidide, nella sua opera, ci fa notare tutto ciò. Inizia la prima fase della guerra, 431-421. Allora, che cosa scelse di fare Atene che era sicuramente inferiore dal punto di vista della capacità combattiva per vie terrestri? Scelse di non accettare lo scontro aperto, si sapeva gli Spartani erano troppo forti, e quindi scelse di chiudersi all'interno delle mura. Atene aveva un sistema di mura fantastico, la città per molti, molti chilometri era protetta da mura, mura che ormai circondavano anche tutto il tragitto che dalla città andava al porto del Pireo, che era lontano chilometri dalla città. E così decise di chiudersi lì e di non accettare battaglia. E ogni tanto organizzava, soprattutto via mare, degli sbarchi improvvisi, delle fuoriuscite, degli attacchi dei blitz, come diremmo noi oggi. Certo, tutto ciò aveva un alto costo psicologico. I contadini dell'Attica dovevano abbandonare i loro territori, rifugiarsi dentro la città di Atene e lasciare i propri territori alle razzie degli Spartani e dei loro alleati. Il tempo passava, ne sappiamo qualcosa anche noi, che siamo chiusi in casa e non vediamo l'ora di tornare fuori. E non c'erano novità nella guerra, era una guerra di logoramento per gli ateniesi, mentre gli Spartani potevano vantarsi di aver fatto delle conquiste e di avanzare verso Atene. Nel 430 però avvenne un avvenimento che non si sottoponeva alle decisioni degli uomini. Una grande epidemia, la peste di Atene, che fu anche cantata e raccontata da poeti e anche da storici, Tucidide ad esempio. Un'epidemia clamorosa, forse di tifo per avere un riferimento comune, che scoppiò probabilmente intanto per l'alta concentrazione di persone all'interno della città di Atene. Non potevano uscire dentro quelle mura, le condizioni igieniche erano sempre più precarie. E così, non potendo neanche rifornirsi più con le navi per via della peste, dei problemi che c'erano all'interno della città, Atene cominciò a perdere colpi. Colpi che furono quasi mortali quando arrivò una notizia. Nel 429 anche il grande Pericle, il grande statista che dominò la vita politica ateniese per più di 20 anni, morì colpito dalla terribile peste di Atene. La morte di Pericle privò ad Atene del faro della democrazia, ma io direi della leadership, un uomo che sapeva nel bene e nel male, perché poi dal punto di vista della politica estera Pericle non fu sto grande stratega, l'abbiamo già visto ben prima della guerra del Peloponneso, però venne meno comunque un punto di riferimento molto forte. Con la scomparsa di Pericle riprese il dibattito interno, diciamo così, anche piuttosto violento ad Atene fra oligarchici, gli aristocratici, e i democratici. E anche a Sparta questa cosa fu colta, nel senso che c'era chi, come il generale Brasida, voleva addirittura arrivare a distruggere Atene, metterla proprio, raderla dalle fondamenta, e chi invece cercava un accordo, una tregua. Ad Atene prevalsero in un primo momento i seguaci della politica del nessun accordo mai con gli Spartani, perché si impose Cleone, che era un mercante di cuoio, che prese il potere guidando il Demos, e dal Demos veniva. E Cleone cercò di dare una robusta boccata d'ossigeno alla democrazia, alzò anche le paghe dei giudici delle magistrature ateniesi, ma morì in battaglia. In battaglia morì, nella stessa battaglia, fra l'altro, anche Brasida, il re spartano. E allora, con la morte dei due ultra della guerra ad ogni costo, si arrivò alla pace. La pace di Nicea nel 421, si chiama così dal nome dell'aristocratico ateniese che la firmò. Cosa succede con la pace di Nicea? Apparentemente nulla, cioè dopo 10 anni di guerra si dice: ragazzi, non è successo niente, torniamo alla situazione prima che iniziasse la guerra. Gli ateniesi si tengono i loro possedimenti, la loro lega dell'Attica, gli Spartani il loro dominio nel Peloponneso con le loro città alleate. Il conflitto non c'è mai stato, torniamo come prima. È difficile far tornare indietro l'orologio della storia, e difatti, come vedremo, questa pace in realtà lascia aperte una serie di enormi problemi.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Class, la radio è di classe.
Insomma, con la pace di Nietzsche non si risolvono in realtà i problemi. E difatti, intanto facciamo un bilancio di questa prima fase. Questa fase ha portato a un'apparente pace, ma la guerra continua a divampare all'interno delle singole città. Aspri conflitti civili dilagarono nelle polis di entrambi gli schieramenti, non solo di quello ateniese, opponendo sempre democratici filoateniesi con aristocratici filospartani. Tucidide, ad esempio, il grande storico di cui abbiamo parlato, nelle sue pagine a un certo punto prende la storia di una città perché la giudica emblematica della situazione. È la città di Corcira, che oggi si chiama Corfù, in cui scoppiò una guerra civile violentissima fra oligarchici e democratici, appoggiati rispettivamente da Sparta e da Atene. Prevalsero i democratici, ma sul campo rimasero 1500 cittadini uccisi. Una guerra che in realtà non ebbe vincitori vinti, perché sì, qualcuno vinse, ma i morti furono così tanti che la città ne uscì fortemente indebolita. La stasis di Corcira, per Tucidide, ha proprio il valore e rappresenta proprio la malattia di cui è ammalato tutto il sistema, diciamo così, delle polis, una vera e propria patologia. La violenza, quando la violenza diventa violenza cieca, senza più una guida politica o un obiettivo, in cui i cittadini si scagliano gli uni contro gli altri, in cui si perde il senso della comunità civile. Quando si perde il senso della comunità civile, cioè non ci si sente più greci anche con le relative differenze politiche, quello è il collante che viene meno e la civiltà greca viene meno. E difatti vedremo che, anticipiamo, una delle conseguenze della guerra del Peloponneso fu che, dopo un certo numero di anni, tutta la Grecia era talmente indebolita che lo stato nascente, che era la Macedonia del re Filippo il Macedone, ebbe facilmente la vittoria su tutto il mondo greco, perché il mondo greco si era ormai, insomma, autodistrutto. Proprio Tucidide è molto prezioso nella sua analisi della guerra, e anche il vostro libro apre una piccola pagina, riferimento a pagina 221, proprio sull'analisi che Tucidide fa di questa guerra. Tucidide è uno storico moderno, perché anziché raccontarci di miracoli, dei, eccetera, esclude l'aspetto divino, ma soprattutto analizza le cause e gli effetti di questa guerra. Lo storico deve fare proprio questo, e Tucidide lo dice, cioè affrontare le problematiche della guerra del Peloponneso ragionando sulle cause, e le cause non sono tutte uguali, ecco l'invenzione di Tucidide. Tucidide cioè ha fornito un metodo storico a quelli che si occupavano di analizzare gli avvenimenti del passato, ma anche gli avvenimenti della cronaca. Insomma, non c'è un'unica causa in genere alla base delle grandi guerre, ma c'è un intreccio di cause, un intreccio di fattori. Tuttavia lo storico ha un compito, non deve semplicemente fare il compilatore delle cause e dire sono queste, segue elenco, ma deve fare una gerarchia, cioè ci sono alcune cause più importanti e altre meno importanti. Lo storico non è solo uno scribacchino, è uno che analizza e ci mette del suo. E difatti Tucidide distingue fra le cause immediate, contingenti, i pretesti di guerra o le cause evidenti, e la causa vera più profonda. E se le cause contingenti possono essere l'appoggio degli ateniesi a Corcira, oppure il bando degli ateniesi nei confronti di Megara, la causa vera è che, sentite le sue parole, gli ateniesi diventavano più potenti e destavano apprensione negli spartani al punto da costringerli alla guerra. Che non è dire gli ateniesi avevano stressato gli spartani, ma ormai la mentalità di tutte e due le città era verso lo scontro, non era possibile trovare posizioni concilianti. Le cause contingenti portarono poi i pretesti. Ecco. Un'altra cosa che Tucidide porta nella sua analisi è la contestualizzazione, cioè non è solo dire le cause furono queste, contingenti, meno importanti, causa reale, ma come si è giunti a questo punto. Difatti, il suo libro storico sulle guerre persiane
contestualizza, cioè prima di tutto ricostruisce le vicende di quei 50 anni addirittura che passarono tra la grande vittoria del mondo greco unito contro i persiani e lo scoppio della guerra del Peloponneso. Cioè, se vogliamo analizzare le cause, dobbiamo anche analizzare di quei periodi in cui apparentemente non c'è guerra, tutto va bene, ma è proprio lì che si nascondono le cause. E certo, potremmo, permetteteci, fare un esempio anche oggi, qui nel nostro 2020. Certo che possiamo facilmente vedere le cause contingenti dello scoppio della pandemia. Possiamo trovarle magari in Cina, possiamo trovarle nel ritardo con cui alcune organizzazioni, sia politiche sia sanitarie, hanno compreso il virus e hanno dato delle istruzioni. Però poi certo ci dovremmo domandare che è successo, non so, dalla prima grande epidemia del nostro secolo, potrebbe essere quella cosiddetta della spagnola oppure l'influenza asiatica, ad oggi nel mondo globalizzato. Cioè, che è successo nel frattempo? Come mai siamo arrivati a questo punto? Io credo che Tucidide analizzerebbe anche il periodo in cui noi occidentali pensavamo di non avere più problemi, per dirci che cosa c'era già che lì sotto si vedeva che non funzionava, o meglio, non funzionava ma non si vedeva, perché l'occhio non era attento a cercare e prevedere quello che sarebbe successo dopo. Interessante Tucidide, guardate quanti secoli sono passati, ma la sua lezione è ancora molto attuale. Cioè, e quando apparentemente la calma regna sovrana, che invece vanno a ribollire, cominciano a ribollire le cause dei futuri disastri o degli scontri o delle guerre o delle problematiche del futuro. Bene, nel prossimo podcast parleremo di come la guerra prosegue. Accenniamo ancora una cosa: dopo la pace di Nicea c'è un periodo intermedio che va dal 420 al 413. È un periodo importante in cui, diciamo così, nell'Attica e nel Peloponneso non succede nulla, ma invece succedono delle cose in Sicilia, perché lì la pace di Nicea rimane in vigore, ma non per molto, perché la guerra si sposta e dalla Grecia si sposta nelle colonie. Vedremo come, anche perché qui ritornano dei personaggi del passato e arrivano nuovi comandanti destinati a lasciare nel bene e nel male una loro importante impronta. Tutto questo nel prossimo podcast. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con la musica di Valsonere, con lo studio a distanza. Ciao a tutti.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. siamo noi questo piatto di grano.
Io Class, la radio è di classe.